Un proverbio indiano recita che un viaggio di 1.000 miglia inizia sempre con un solo passo. E anche la meditazione più profonda può iniziare sempre in un modo semplice e umile, ovvero avendo la consapevolezza del respiro. Sentire l'aria fresca che entra in me. A sentire l'aria più tiepida che esce da me, a rendermi conto che c'è uno scambio continuo tra quello che io chiamo me stesso, me stessa, e tutto il resto del cosmo. C'è unione attraverso il respiro che entra, che esce. Può darsi che ascoltando fluire il mio respiro, questi naturalmente prenda un flusso più regolare, armonioso e si calmi.
Sono pochissimi.
Osservo questo corpo, osservo la sua postura, mi rendo conto se veramente è comoda e piacevole, è stabile. E quando inspiro divento più consapevole del suo stato e delle sue tensioni. E quando espiro cerco di lasciare andare le tensioni, la fatica e sentire la quiete del corpo e il suo rilassamento. Quando inspiro, percepisco sforzo e tensione. Quando espiro, lascio andare sforzo e tensione nel corpo. Ora che forse si sono calmati il respiro ed il corpo, osservo con disincanto la mia mente, osservo cosa passa in essa, osservo come osservo un volo di uccelli nella tranquillità della sera, con distacco, senza lasciarmi prendere da questa visione, semplicemente osservo. se nella mia mente passano oppure albergano pensieri o emozioni negative e sostituisco con pensieri o emozioni positive, l'avversione con la benevolenza, la possessività con la generosità. La generosità mi aiuta in questo e sostituisco la gelosia con l'apertura e la fiducia, l'invidia con la gioia nei successi altrui. Osservo se ci sono emozioni e pensieri negativi, li lascio andare e li sostituisco con le loro controparti positive. Ed infine sorrido. Sorrido abbandonando quell'espressione a volte un po' seria, un po' rigida che mantengo sul volto. Sorrido lietamente di essere qua con amiche e amici. Sorrido al mio respiro, al mio corpo, alla mente. Sorrido a me stessa, a me stesso. E sorrido anche un poco di me stesso, non considerando le mie piccole difficoltà come sconfitte, né i miei piccoli successi come vittorie. Sorrido anche un poco di me stesso. Care amiche e cari amici, grazie per questa meditazione insieme. Adesso possiamo delicatamente sciogliere il corpo, trovare piccoli movimenti, prepararci per la camminata. Però, prima di iniziare la pratica, mi sono dimenticato di chiedere se c'è qualcuno di noi che si sente di continuare la lettura. Quindi chiedo se qualcuno di noi ha il testo e si sente di proseguire dopo la camminata, naturalmente.
Va bene, se vuoi lo faccio io.
Grazie Matilde,
Matilde,
volentieri.
prego.
Bene, allora adesso possiamo dedicare una decina di minuti a camminare tranquillamente per la nostra stanza, per la nostra casa, cercando di mantenerci qui e ora nella consapevolezza del respiro e del movimento del nostro passo. Buona pratica. Bene, care amiche e cari amici, adesso tranquillamente, quando ci sentiamo, torniamo alla nostra posizione. Grazie di aver camminato insieme, anche se ognuno a casa propria. Chiedo a Matilde se è tornata alla sua posizione perché vedo solo la foto.
Ci sono.
Molto bene. Allora, la volta scorsa abbiamo iniziato un capitolo che era un po' lungo. Quindi verrà letto in due parti. Una prima parte è stata letta la volta scorsa e questa sera finiamo il capitolo. Allora, prima di iniziare, magari leggo le cose che aveva detto come più importanti Giacobbe e poi cominciamo. La lettura, Matilde, comincia a pagina 79, sotto quel diagramma. Coscienza, cosciente, inconscio.
Quindi nello stato di coscienza? All'inizio
Dunque,
o a metà? Dimmi se.
a metà,
Nello
l'azione
stato.
dell'osservatore, dell'osservare il proprio pensiero.
Perfetto.
Allora, un attimo, prima, allora dico, leggo quelle due cose che aveva segnalato come importanti. Giacobbe dice che il pensiero che produce sofferenza non è volontario. Il pensiero che ci dà sofferenza è il prodotto automatico della tensione registrata nella nostra memoria. I pensieri si riproducono. Il controllo della mente consiste nel controllo del pensiero. Noi siamo dominati da tutto quello con cui ci identifichiamo e dominiamo tutto quello da cui ci disidentifichiamo. Bene. Allora chiedo a Matilde se vuole cominciare la lettura.
Va bene.
Grazie.
L'azione dell'osservare il proprio pensiero, la coscienza, costituisce una vera e propria funzione cerebrale particolare, peculiare dell'essere umano, la quale, scusate, però, si attiva spontaneamente solo in casi eccezionali. È proprio mediante l'attivazione di questa funzione cerebrale, la coscienza, che noi attuiamo l'osservazione del nostro pensiero. Il nostro io si sposta dall'autore dei nostri pensieri a un osservatore impersonale. Lo possiamo chiamare il nobile distaccato osservatore. Per attuare l'auto-osservazione del pensiero, occorre diventare il nobile distaccato osservatore. È proprio l'osservazione distaccata del pensiero che costituisce quel controllo della mente che abbiamo visto essere indispensabile non solo per la realizzazione della presenza nella realtà, ma anche della stessa buddhità. Un Buddha è infatti sempre consapevole dell'automatismo dei propri pensieri e ne è sempre distaccato, non si lascia schiavizzare da essi. Un Buddha osserva sempre con distacco i propri pensieri ed è sempre consapevole del loro automatismo. Quello che tu devi pensare per la conquista di questo potere è che la tua mente non è altro che un organo del tuo corpo che produce pensiero, come la cistifellea produce bile e le ghiandole surrenali producono adrenalina. La mente è un organo del corpo e tu lo puoi manipolare, allenare, rafforzare e comandare come vuoi, come un qualsiasi altro tuo organo, come i polmoni o la vescica. La mente può essere manipolata. È soltanto una questione di esercizio e quindi di tempo. Se non l'hai mai fatto, ti sembrerà difficile osservare il tuo pensiero, ma ci sono dei trucchi. Il primo è questo. Cerca di smettere di pensare. Non ci riesci, naturalmente, ma ottieni un grande risultato. Guardi dentro la tua mente. Infatti, come fai a sapere se la tua mente esegue o no il tuo ordine di smettere di pensare se tu non ci guardi dentro? Questo è il primo stadio. Un secondo stadio è quello di osservare la tua mente e quindi i tuoi pensieri usando i sensi. Guarda dentro la tua mente usando la vista. Vedi delle immagini? Non sono propriamente pensiero, ma sono comunque un'attività della mente. Se le vedi, stai guardando dentro la tua mente. Adesso usa l'udito. Sentirai una voce che parla. È il tuo pensiero, l'hai beccato. Proprio così. Come ho già detto, il pensiero si manifesta sotto forma di discorsi. Quest'ultimo procedimento è il più efficace, quello che potrai adottare normalmente. Non ti fissare, tuttavia, con l'osservazione del pensiero se hai difficoltà ad attuarla. La cosa importante è che tu diventi consapevole che i tuoi pensieri sono prodotti dal tuo inconscio. Questo è il risultato dell'osservazione del pensiero e quindi in questo consiste sostanzialmente il controllo del pensiero. Ciò vale soprattutto per i pensieri negativi. Quando hai un pensiero negativo, devi essere consapevole che esso è prodotto dal tuo inconscio. La consapevolezza dell'automatismo del pensiero va attuata sistematicamente. In pochi giorni, se ti applicherai con costanza, i tuoi pensieri negativi perderanno la loro forza e tu ti ritroverai con la mente più sgombra, ancora attraversata da pensieri automatici che non cesseranno mai nella tua vita, ma privati della loro virulenza, quindi meno capace di avvilirti e di deprimerti, cioè di farti soffrire. La consapevolezza dell'automatismo del pensiero è la metodica fondamentale da attuare per realizzare il controllo della mente. La tradizione riporta tuttavia che il Buddha ha detto: «Fratelli, prima di imparare a osservare con distacco il pensiero, dovete imparare a osservare e a calmare il vostro respiro, il vostro corpo, le vostre emozioni. Quando avrete calmato il vostro respiro, il vostro corpo e le vostre emozioni, praticate con continuità l'osservazione distaccata del pensiero. La coscienza distaccata del pensiero, insieme con l'osservazione consapevole del respiro, rafforza la concentrazione. Come mai? perché la mente non è una struttura o una funzione separata dal corpo. E quindi non puoi calmare la tua mente senza calmare anche il tuo corpo. Mente e corpo sono in realtà una stessa struttura che possiamo chiamare psicosoma. Come ha messo in rilievo la Vipassana, la tecnica di meditazione tradizionale buddista, le funzioni che costituiscono la persona umana sono distinguibili didatticamente in tre processi: respiro, corpo e mente. Questi tre processi sono integrati e interagenti fra loro, per cui una tensione presente in uno qualsiasi di essi corrisponde a una tensione presente negli altri due, e ognuna di esse è insieme effetto e causa delle altre. La cosa può essere compresa meglio da questo diagramma di flusso: mente, respiro, corpo. Come si vede dal diagramma, ogni processo ha una relazione con gli altri, che è insieme una relazione di condizionante e di condizionato. La Vipassana si applica particolarmente al respiro. Infatti, il suo nome completo è Anapana Vipassana, che significa piena consapevolezza del respiro. Perché il respiro è il processo più semplice dei tre e quindi quello che più facilmente può essere tenuto sotto controllo. La pratica della concentrazione sul respiro è molto potente. Con essa, narra la tradizione, il Buddha raggiunse l'illuminazione. È facile, concentrandosi sul respiro, raggiungere addirittura il vuoto mentale. Quando avrete imparato a praticare la coscienza del respiro e del pensiero, otterrete facilmente il vuoto mentale. Il vuoto mentale è la condizione naturale della mente, così come il riposo è la condizione naturale del corpo. Il vuoto mentale è molto utile perché ci permette di eliminare la tensione, cioè la sofferenza, presente normalmente nella nostra mente. Un Buddha è uno che vive tendenzialmente nel vuoto mentale. Un Buddha vive tendenzialmente nel vuoto mentale. Occorre tuttavia che tu ti chiarisca due cose al riguardo. La prima è che il vuoto mentale non deve essere ricercato ossessivamente. Infatti, questo genererebbe tensione invece di eliminarla. La seconda è che il vuoto mentale non può essere mantenuto sempre. Tu non ti devi fare l'idea errata che per diventare un Buddha devi smettere definitivamente di pensare, cosa non solo impossibile, ma addirittura pericolosa. Semplicemente, il pensiero non va usato inutilmente, ma soltanto nei casi in cui esso serve davvero, in cui è utile al nostro benessere o addirittura alla nostra stessa sopravvivenza. Infatti, da una parte, è praticamente impossibile smettere definitivamente di pensare, perché il pensiero involontario, si forma automaticamente. Dall'altra, pensare ci serve per risolvere i problemi pratici. Questa è infatti la funzione biologica del pensiero. Risolvere i problemi pratici mediante la simulazione delle loro possibili soluzioni. Lo stato di buddhità consiste più precisamente in uno stato mentale in cui il pensiero è usato volontariamente ed è limitato alla soluzione dei problemi pratici. E quando esso travalica questa sua finalità naturale e si produce automaticamente a causa di una spinta nevrotica, è contenuto e attenuato, perché la coscienza, l'io, rimane al suo esterno, nella posizione del nobile distaccato osservatore. Praticare la concentrazione sul respiro non richiede condizioni particolari né di tempo né di luogo. Non occorre chiudersi in una stanza deserta e silenziosa, né ritirarsi in un eremo. Si può praticare in qualunque momento e in qualunque situazione, anche attaccati alla maniglia di un autobus. È sufficiente fare 8 respiri profondi e calmare il respiro. Occorre tuttavia imparare ad usare tutti i polmoni per respirare e non soltanto una parte di essi. Se si vuole e se si può, basta proseguire a mantenere calmo il respiro per il tempo che si desidera. Non è importante tanto il mantenerlo a lungo in una condizione di calma, quanto il portarlo spesso in questa condizione. Quindi, invece delle lunghe sessioni di calma del respiro, brevi sessioni, ma fatte frequentemente, con la frequenza che decidi tu e che senti che va bene per te. In conclusione, la pratica a cui devi applicarti per realizzare il controllo della mente è la seguente. Esercizio 1. 1. Calmo il respiro. 2. Utilizzando il respiro, rilasso il corpo. 3. Continuo a mantenere calmo il respiro e osservo con distacco i pensieri e le emozioni che si presentano alla mia mente. 4. Sono consapevole che i miei pensieri sono prodotti dal mio inconscio. Questo esercizio è facile che ti conduca, come ho detto, al vuoto mentale. Esercizio 1A. In caso di pensiero negativo invadente, prendo coscienza che la mia mente è invasa da un pensiero-emozione negativo. 2. Sviluppo nella mia mente il pensiero-emozione positivo antagonista. Ti applicherai all'esercizio 1 per una settimana. Saltuariamente, se necessario, ti applicherai anche all'esercizio 1A. Non avrai bisogno né di condizioni né di ambienti particolari. Esso può essere infatti praticato dovunque. Quante volte e con quale durata? Sarai tu a deciderlo. Più lo farai, più diventerai un Buddha e più lo diventerai in modo permanente. In questa prima settimana il tuo obiettivo principale sarà comunque questo: controllare la tua mente. Se vuoi, In questa settimana puoi usare un mantra di rinforzo da recitare mentalmente nei tempi che decidi tu. Io controllo, inspirazione, la mia mente, espirazione. Io sono, inspirazione, un Buddha, espirazione. Per le signore, io controllo, inspirazione, la mia mente, espirazione. Io sono, inspirazione, un'illuminata espirazione.
Grazie Matilde. Allora ascoltiamo un suono di campana. A questo punto